Iniziamo con delle domande un po' strane. Un cristiano può fare shopping la domenica? Può ballare, andare in vacanza e mettersi in costume da bagno? Può ascoltare musica rock? Può bere birra, vino, eccetera? Può possedere un'auto il cui marchio è intitolato a un Dio? Ora, su che base si può dare una risposta a queste domande? È giusto o è sbagliato? Ovviamente, se la Bibbia dice che qualcosa è peccato, non lo mettiamo in discussione. La Bibbia dice di non uccidere, di non rubare, imbrogliare, dire falsa testimonianza, eccetera, eccetera, e non abbiamo dubbi su questo aspetto. Ci sono altre cose buone da fare, come andare in chiesa, aiutare il prossimo, e quindi ci sono delle cose nella scrittura dove è chiaro che cosa è giusto ed è chiaro cosa è sbagliato. Ma cosa succede laddove la Bibbia non dà una risposta precisa a un qualcosa? C'è qualcosa forse nella Bibbia che risponda alle domande che io ho posto questa mattina? Certo, qualcuno potrebbe dire, ma io lo shopping non lo vado a fare perché nella Bibbia trovo scritto di santificare il giorno del Signore. E se dovessi dire, è giusto ballare? Domande alle quali spero che ognuno di noi siamo sollecitati. Ma nel Salmo 150 ci dice di lodare il Signore con canti e con balli. Davide ha ballato, anche se ha scandalizzato qualcuno. E bere vino, birra, è un peccato? Caffè, che è una droga? Queste cose non sono affermate nella Bibbia con precisione. Ci sono delle cose nella nostra vita che appartengono a quella che ho definito nel titolo del sermone, zona grigia. Non è né nero né bianco, non è giusto né sbagliato, è una zona dove non sappiamo cosa sia giusto fare. Si trovano in una zona dove in ogni tempo, in ogni società, in ogni cultura, perché cambiano nel tempo, cambiano nella società, deve essere presa una decisione che potrebbe essere valida solo per quel momento e per quel luogo. E poi ne discuteremo mercoledì. Come facciamo a sapere che cosa è giusto allora? Ci sono dei principi da seguire? Beh, forse come cristiani qualcuno potrebbe dire, beh guarda, siamo liberi. È vero o no? Secondo Corinzi, capitolo 3, versetto 17, dice che dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Paolo scrive in Galati 5:1, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. È giusto applicare questo principio su questa base? Come facciamo a sapere quando ci troviamo, come detto, in una zona grigia? Paolo affronta proprio questo argomento al capitolo 8. Nella chiesa c'erano dei corinti che dicevano «Io sono maturo, io so che cosa dice la scrittura e io faccio delle cose che altri non capiscono». Gli sembra sbagliato. E per me non è un peccato. E Paolo deve affrontare questo argomento perché è un argomento a cui a lui è stato chiesto di rispondere. Sappiamo che siamo entrati in una in una parte della dell'epistola di Corinzi, dove dal capitolo 7 Paolo dice: ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto. Quindi i Corinzi avevano delle domande, volevano dei consigli, e Paolo risponde pian piano nel corso delle lettere a queste domande. Abbiamo visto alla domanda del matrimonio, se era meglio il matrimonio essere singole, e Paolo ha dato la sua risposta. Ma dal capitolo 8 al capitolo 10 Paolo risponde sull'argomento: è giusto per un cristiano mangiare una carne sacrificata a un idolo? E vedremo più avanti, poi il capitolo 11 risponderà sulla mensa del Signore e poi sui doni spirituali. Al versetto 1 dice: quanto alle carni sacrificate agli idoli. Questo introduce l'argomento del capitolo 8 e significa un qualcosa che è stato offerto a un Dio. Potremmo pensare che per noi oggi sia irrilevante, perché oggi noi non abbiamo questo problema, è giusto? Noi non abbiamo, se andiamo al Poli non c'è la carne in vendita sacrificata agli idoli, giusto? Però in alcune parti del mondo ci possono essere, ci può essere ancora oggi, questo tipo di problematica, e comunque nella nostra cultura ci sono molte cose che forse non lo sappiamo, ma sono state dedicate a un Dio. La Mazda, l'auto. Sapete che significato ha la parola Mazda? È un Dio. E un cristiano può avere una macchina intitolata a una divinità? Quindi è una sorta, se vogliamo, non abbiamo di carne, ma qualcosa ancora oggi è in un certo modo dedicata ancora a degli idoli, a degli dèi. E sebbene il passo di oggi si concentra sulle carni sacrificate agli idoli, ricaveremo un principio generale che darà un modello comportamentale che è valido in qualsiasi epoca e per qualsiasi cristiano. Vedremo alcune cose che ci aiuteranno a decidere su quelle questioni della zona grigia. È giusto o è sbagliato? Lo faccio o non lo faccio? E come questo principio verrà applicato? Ora, per capire bene il passo, dobbiamo un po' di contesto, credo che sia assolutamente utile per comprendere la realtà della Chiesa di Corinto. Che cosa significa proprio carne sacrificate agli idoli? Corinto fa parte dell'impero romano, però vive una cultura greca e si trova ad avere un sacco di religioni, di dei meglio, sia greci che romani. Ogni aspetto della società di allora aveva a che fare con un dio. Se bisognava andare in tribunale, ci si appellava al Dio della giustizia. Sapete come è fatto il Dio della giustizia? Quello con la bilancia in mano. L'abbiamo rappresentata ancora oggi in certi tribunali, c'è la rappresentazione di questo Dio, della bilancia che stabilisce chi è giusto e cosa è giusto e cosa è sbagliato. Però c'era il Dio della guerra, il Dio dell'amore. In pratica ogni aspetto della loro vita era legato a un Dio. E ogni appuntamento sociale era un qualcosa legato a un Dio. Ora considera per un momento: se tu fossi un cristiano nella chiesa di Corinto, sei salvato, esci da quel paganesimo che coinvolge ogni aspetto della tua vita E se oggi dovessi andare a un evento sportivo, quell'evento sportivo è legato a un culto di un Dio. Ci vai o non ci vai? Perché corri costantemente il rischio di essere esposto a qualcosa per il quale Cristo ti ha salvato e ti ha fatto uscire. Ora, per un nuovo cristiano, per un nuovo convertito, tutta questa paganesimo sicuramente è sgradevole, è qualcosa che lo inorridisce. E se qualcuno gli offre della carne sacrificata agli idoli, dice: è da questo che il Signore mi ha liberato, quindi io non mangerò nulla di tutto ciò. Ma a Corinto c'era quelli che dicevano: ma guarda, tutta quella carne là non è nulla, è semplicemente carne e io la mangerò, non mi faccio nessun tipo di problema. Ma come avvenivano questi sacrifici? Ovviamente ci si rivolgeva a un Dio, per certi versi ha un'analogia col sistema sacrificale dell'Antico Testamento, e questo animale veniva diviso in tre parti. Una parte veniva bruciato e quindi si perdeva, una parte la prendeva il sacerdote, la poteva usare come suo sostentamento, ma è ovvio che, avendo una folla che continuava a portare tutti questi sacrifici, lui ne avrebbe avuto in abbondanza. E quindi una parte rimaneva sua e lui la vendeva. E dove la vendeva? Alle macellerie del posto. E ricavava i soldi per vivere. Ma c'era una terza parte che poteva essere ripresa da colui che la portava come oggetto di sacrificio, ma aveva un obbligo. Puoi riprenderti una parte di quell'animale, ma tu lo devi mangiare insieme a qualcun altro. Non la puoi mangiare da sola, la devi condividere. Quindi ecco un cristiano che si trova a dover fare la spesa al mercato e si pone questa domanda: ma quello che sto comprando è una carne sacrificata a un idolo? E la domanda è sì. A Corinto sicuramente era stata sacrificata, perché c'era anche un altro problema. Credevano nell'esistenza di una miriade di demoni nell'aria, e il modo attraverso il quale un demone entrava nel corpo di una persona era attraverso il cibo. E quindi, per liberare il cibo dalla presenza del demone, loro lo sacrificavano a qualche dio, e questo dio avrebbe garantito che quel cibo era libero da demoni. Quindi non si sarebbero in nessun modo contaminati. Quindi tutto quello che loro trovavano al mercato era legato a questa forma di paganesimo. E pensate, essere a Corinto e incontri qualche tuo amico e ti dice: ehi, stasera perché non vieni a cena con me? Sai, siamo amici, stiamo bene insieme. E tu dici: wow, è fantastico, posso condividere con te quello che ho scoperto, posso condividere Cristo. E che fai? Vai o non vai a quella cena? E se vai a quella cena, mangi o ti porti il pranzo al sacco da casa? Oppure mangi e poi vomiti quello che hai mangiato perché è qualcosa sacrificato a un altro Dio? Oppure non ci vai per niente, escludendoti da ogni forma di contatto con il mondo. Cosa faresti? Bella domanda che si erano posti i Corinti. Come facciamo a testimoniare se noi creiamo un muro verso il mondo? E sicuramente si trovavano in una situazione non facile. E oltremodo, come detto, qualsiasi evento sociale, in qualsiasi forma, era legato al culto di un Dio, anche ad andare a vedere una gara qualche manifestazione sportiva. Quindi un problema difficile, e oltremodo i matrimoni erano legati al culto di qualche dio, e se qualche tuo parente si sposava, tu cosa avresti fatto? Saresti andato a partecipare a quel culto, a quella funzione religiosa di un dio dal quale sei stato liberato? E molti dicevano: beh, noi siamo stati liberati da questo e non vogliamo più avere nulla a che fare, ma c'erano quelli che non si ponevano appunto nessun tipo di problema. E quindi anche noi oggi viviamo, se non quella forma di paganesimo, un'altra forma di paganesimo, nella quale noi cerchiamo di scoprire: ma io, se vado a comprare qualcosa quest'oggi, mi piego al dio del commercio e dei soldi? Sto alimentando qualcosa, qualche forma di paganesimo? Come detto, la Bibbia non dice nulla di negativo a riguardo e dobbiamo decidere se possiamo farlo o no. Così Paolo scrive loro e afferma un principio fondamentale nel capitolo 8 e poi lo spiegherà, lo illustrerà nei capitoli 9 e 10 e lo applicherà nel capitolo 11. Ma vediamo la sua spiegazione di questo principio al capitolo 8. E c'è questo contesto. A Corinto alcuni cristiani avevano deciso di andare avanti e di mangiare tranquillamente della carne senza porsi alcuna domanda. E lo facevano per tre motivi. Sapevano che la Bibbia non lo proibiva, sapevano che un idolo non è nulla e sapevano che a Dio non importa che cosa mangiamo. Per cui dicono: per noi non è un problema e lo faremo. E Paolo adotta una strana tattica in questo capitolo 8. Gli dà ragione, questo ragionamento che loro fanno è corretto, però li porta a una conclusione diversa. Versetto 1 dice: ora quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. In pratica, a Corinto, tutti sapevano cosa c'era da sapere. La Bibbia non si esprime sul problema, cioè avevano una giusta teologia, una conoscenza adeguata dove l'idolo non è nulla. Paolo dice: non è nulla. E ovviamente la conoscenza è importante, fondamentale. Paolo era un uomo di grande conoscenza, più volte nelle sue epistole, addirittura l'abbiamo visto anche nelle riunioni di preghiera, prega perché i cristiani aumentino nella conoscenza. Paolo dice: non voglio che siate ignoranti, e ha ragione quando afferma questo, perché c'è anche un principio in Osea che il popolo muore per mancanza di conoscenza. Quindi la conoscenza è vitale, non c'è nessuna utilità o vantaggio a essere ignorante, ma la conoscenza può diventare un ostacolo. Paolo scrive: la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Quindi, se i Corinti avevano un punto di partenza corretto, l'idolo non è nulla e la carne non ci fa niente, tanto è sacrificata a un qualcosa che non esiste. Non ci compromettiamo da un punto di vista spirituale. Il punto che Paolo dice: sì, a voi avete una giusta conoscenza, ma vi manca qualcosa di fondamentale, che è l'amore. E l'amore è quella che edifica, che edifica. Quindi avete un punto di partenza corretta, una sana dottrina, ma non è tutto. Paolo scriverà al capitolo 13 che se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, bella cosa, ma non finisce la frase, dice: ma non avessi amore non sarei nulla. E sta dicendo Corinti, tutta questa conoscenza, state ragionando in un certo modo correttamente, ma la state applicando male, e lo vedremo perché. Perché la conoscenza deve sfociare nell'amore. L'amore, la conoscenza gonfia, vi inorgoglisce, non vi lascia guardare che cosa succede intorno a voi, e invece l'amore è quello che edifica, che si prende cura degli altri e li rafforza. Un cristiano maturo è tale se ha la capacità di comprendere la verità, ma ha la capacità di agire in funzione di tutte le persone che ha intorno. Ha conoscenza e amore. Non serve a nulla una chiesa che ha grande conoscenza della parola di Dio, ma non abbia una vita pratica. Tutto si ferma a livello mentale. Sappiamo un sacco di cose, ma se non c'è amore che porta a beneficio agli altri, Paolo dice non serve a nulla. E in nome della libertà, un cristiano che non si prende cura di ciò che fa, perché dice ma tanto la Bibbia non me lo condanna e a me non interessa cosa pensano, può ferire la coscienza di altri fratelli più deboli. Questo è il problema che viveva la Chiesa di Corinto. Creerà grossi problemi all'interno del corpo di Cristo, e forse tante volte pensiamo, ed è, che le divisioni nella Chiesa nascono in virtù di dottrine, ed è vero, ma molte volte le divisioni nelle Chiese nascono proprio su questi aspetti secondari. Io la penso così, un altro la pensa colà, e allora ci incominciamo a essere separati. E Paolo scrive, se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Quello che sta dicendo è che non ci si deve limitare solo a conoscere la verità. Questa verità deve trasformare delle vite in funzione del beneficio di altre persone che ti stanno attorno. E quindi la conoscenza è un inizio, ma deve essere accompagnato dall'amore. E quando ti preoccupi di come ti comporterai nei confronti e quali saranno le conseguenze del tuo comportamento sulle persone, sugli altri fratelli della Chiesa, di come lo influenzerai, di come la sua coscienza reagirà a ciò che tu fai, allora stai operando veramente nell'amore. Versetto 4 Paolo dice, quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un Dio solo. Ora questo versetto è un grande versetto di teologia. Paolo sta dicendo, quanti dei esistono nel mondo? Uno solo. C'è un solo Dio. Tutto il resto è nulla. È un'invenzione, non può fare nulla. Anche se Paolo dice, poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, cosiddetti, qualcuno pensa che quello abbia sia un Dio, che abbia un potere spirituale, ma Paolo dice c'è un solo Dio. E noi abbiamo tante volte nella scrittura di che cosa la scrittura pensa, di che cosa sono questi dei o cose che attribuiamo loro un potere particolare. Attribuiamo loro un potere particolare. Nel Salmo 115, versetto 4, il salmista dice «I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo». Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno macchie e non hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. In sostanza è nulla, è un pezzo d'oro, d'argento, di legno, metteteci quello che vuoi, fatto da un uomo che gli ha dato una qualche forma, gli darà un nome, pensa che abbia un potere, ma è nulla. E nulla. Gli uomini possono attribuirgli, e forse i demoni possono cavalcare questo aspetto, un valore spirituale, ma per il credente, l'uomo maturo di Dio, dice, rimane niente. E quindi Paolo scrive al versetto 6, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo. Sta semplicemente rispolverando la teologia base, esiste un solo Dio. Dio e Gesù Cristo, che è sempre un unico Dio. E al versetto 7 dice, ma non in tutti è la conoscenza, anzi, alcuni abituati finora all'idolo mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Cioè, in sostanza, sta dicendo ai cristiani più maturi, fratelli, prendete in considerazione la situazione. Non tutti hanno quella conoscenza. O meglio, sanno tutti a livello mentale che c'è un solo Dio, ma ancora quella verità non è stata integrata perfettamente nella loro vita. Ancora pensano che qualcosa sacrificato a un idolo abbia un potere spirituale di, in un certo modo, guastare la loro comunione con Dio. Forse sicuramente hanno vissuto tutta una vita credendo e pensando e richiedendo qualche favore. E forse tutta la nostra vita passata abbiamo dato un significato e di potere spirituale a delle cose che abbiamo vissuto. E poi un giorno siamo stati salvati e scopriamo non sono nulla. Abbiamo attribuito noi un potere che in realtà non c'è, perché il vero potere spirituale appartiene a Dio solo. Però il punto che Paolo sta dicendo ai Corinti più maturi, guardate che se voi fate questa cosa, pur non essendo nulla, state facendo del male ai vostri fratelli che ancora non hanno fatto loro questo principio. Non hanno ancora questa verità, la conoscono forse a livello mentale, però in un certo modo il loro cuore è ancora aggrappato alla vecchia credenza che un idolo abbia qualche potere spirituale. Forse lo sanno, ma la loro coscienza in un certo modo li mantiene prudenti e dicono no, noi non vogliamo toccare nulla di tutto ciò. Paolo definisce quello stato abituati finora all'idolo. Hanno vissuto tutta una vita così e quindi questo cambiamento non avviene in uno scrocchio di dita. Devono capire e comprendere qual è la realtà. E dice, se mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo, la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Se loro mangiano quella cosa, la loro coscienza li perseguiterà. Cioè, in pratica, dentro questi credenti, c'è una voce dentro che gli dice, no Davide, non mangiare quella carne. È stata sacrificata a un Dio, a un falso Dio, e però il punto è che se poi vedi un altro fratello che la mangia, nasce questo combattimento. Ma come? Lui mangia, lui cede, sta adorando un altro Dio? E quindi nasce questa sorta di crisi, dice la sua coscienza si contamina, e se lui cede, da dire, beh, siccome l'ha fatto Davide che è maturo e ha mangiato, lo farò anch'io, ma se non è così maturo, la sua coscienza incomincerà a martellarlo. Hai fatto la cosa sbagliata. Tu sei un peccatore. Non sei un vero credente. E allora il suo rapporto con il Signore può sicuramente provare ne avrà danno. E questo potrebbe portarlo a essere ancora di più legalista. Ah, non faccio più tante cose, faccio solo quest'altre. Oppure, se cedo a questo, forse, siccome vinco la coscienza, posso cadere ancora di più nei peccati. Perché guardate che a Corinto, dopo il pasto, in onore di qualche dio, il seguito della serata sapete qual era? Prostituzione sacra. E quindi, se io vinco un limite, forse è anche più facile cadere in qualcosa di più grave. E Paolo dice, se qualcuno viene accusato della sua coscienza, voi che siete più maturi non lo dovete obbligare a vincere la sua coscienza. In Romani capitolo 14, versetto 23 dice, ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato. Sta dicendo, ehi, ascolta la tua voce che hai dentro. Se la Bibbia ti dice che non è né giusto né sbagliato, ascolta questa voce, la tua coscienza, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. Tutto quello che non viene da fede è peccato. E certo, può generare un po' di confusione, ma spero che queste verità, se capite, invece faranno molta, molta luce. E quindi per la tua conoscenza uno potrà dire io posso mangiare, come detto l'idolo non è nulla, ma l'amore ti dovrà dire aspetta, come influirà su Lucian, Teresa, Carlos, eccetera, eccetera, questa tua libertà può danneggiare un altro fratello, perché quest'altro fratello ha una coscienza che gli dice di non farlo. Ora, Paolo scrive ora, non è al versetto 8, non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo non abbiamo nulla di meno e se mangiamo non abbiamo nulla di più. Quindi in pratica un cibo non ci rende cristiani o non cristiani. Non è quello che entra nella bocca dell'uomo che lo contamina, ma è quello che esce. Gesù dà questo principio. Non ti preoccupare di quello che mangi. Pietro ha dovuto vincere questo limite, giusto? Quando lo vediamo, lo troveremo in Atti. Alzati Pietro, ammazza e mangia. Perché lui ancora da buon ebreo doveva comprendere questo cambiamento. E quindi se mangi o non mangi qualcosa, non determinerà la tua spiritualità. Attualità non ci porta in nessun vantaggio, e allora perché non mangiare se non c'è differenza? Dio si preoccupa di tutti i suoi figli e a loro importa invece che cosa mangiamo. Infatti al versetto 9 Paolo scrive, ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Un inciampo è un'occasione, un qualcosa che fa cadere qualcun altro nell'errore. In pratica tu dai un esempio che se sarà seguito lo spingerà in qualcosa di sbagliato, che sia legalismo o che sia eccessiva libertà. Lo metterà in una situazione che non è in grado di gestire. Forse non dovrebbe essere nel tempio dedicato per lui, forse è meglio non essere in quel tempio dedicato a un Dio, perché Dio non lo vuole lì, perché forse non è sufficientemente maturo per sopportare quella situazione. Qualcuno ci può entrare come cristiano perché ha compreso e ha la maturità per gestire la situazione, ma se ci va qualcuno di più debole può essere coinvolto in qualcosa di più spiacevole. Ed è per questo che Dio gli ha dato una coscienza tale da tenerlo fuori da quell'area. Quindi c'è un principio fondamentale, non forzare mai qualcuno ad andare contro la sua coscienza, perché se la sua coscienza gli sta dicendo non fare qualcosa, noi non possiamo dirgli va là, falla, non ascoltare la tua coscienza perché vedrai che dopo starei meglio. No, starà peggio, perché incomincerà a martellarlo. E noi sappiamo che la nostra coscienza è sollecitata dallo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo vuole mettere qualche limite a qualche fratello, lo fa per il suo bene. E Paolo dice: perché se qualcuno vede te. Ora, pensate, siete a Corinto e vedete Davide sdraiato in un tempio a mangiare carne sacrificata agli idoli. Davide sta mangiando carne sacrificata agli idoli. Ma cos'è mai? Hai il piede in due scarpe? E se fossi in quel tempio a mangiare perché voglio parlare di Cristo? E se fossi al matrimonio di mio fratello, voglio bene a mio fratello, voglio presentargli Cristo, non voglio nessun limite e so che sta facendo una cosa sbagliata e so che questo matrimonio avrà questa funzione religiosa alla quale Dio mi ha strappato, fa parte del mio passato. È giusto che stia lì o no? Cosa succederà? Paolo dice al versetto 11: così per la tua conoscenza è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Il fratello sarà danneggiato. Quindi, come vi ho detto, la sua coscienza lo fa essere estremamente prudente ed è giusto che sia così. Sapete, noi abbiamo un principio che applichiamo nella nostra vita e lo facciamo tutti, da credenti e non credenti. Quando abbiamo dei figli, all'inizio ai bambini cosa facciamo? Un sacco di divieti. Non fare questo, non correre perché se cadi inciamperai ti fai male, non toccare quello perché lo rompi. Un sacco di divieti. Ma crescendo incominciamo a espandere la sua libertà. Ok, adesso sei maturo, puoi anche prendere questa cosa perché so che non la romperai. Puoi correre perché hai equilibrio e so che non cadrai. Fino a che arriverà un momento della vita, e ne parlavamo prima, in cui sono come gli uccelli che sono pronti a spiccare il loro volo e se ne vanno ad affrontare il mondo. E lo Spirito Santo e la coscienza agiscono così. Quando ti converti ci sono tanti limiti che lui pone, perché è giusto essere preservato, perché ancora devi capire, ma man mano che subentra una certa maturità incominci ad allargare questa libertà. E questa libertà è dettata dal fatto che hai una piena conoscenza e una piena maturità e un grande rapporto con il Signore. Quindi Paolo sta dicendo ai fratelli più maturi: dovete agire in funzione dei fratelli più deboli. Loro sono quelli che dettano se nella zona grigia tu puoi avere carta bianca o meno. Perché dovrei governare la mia vita sul fatto di un fratello che ancora è più debole e più immaturo? Perché al versetto 11 Paolo scrive: così per la tua conoscenza è danneggiato il debole. Lui viene danneggiato. La tua libertà, la tua maturità potrebbe essere una rovina per lui. E forse a Corinto c'era un tale orgoglio, e sappiamo che c'era, perché si reputavano ognuno più bravo e più sapiente degli altri, e forse disprezzavano coloro che erano deboli nella conoscenza della parola. E Paolo afferma un principio fondamentale: ci sono dei deboli, e guardate bene che anche se sono deboli, sono dei fratelli per il quale Cristo è morto. Oh, no. È come calare il giusto asso in una partita di carte. E dice: come tratteresti perciò qualcuno per il quale Cristo è morto? Puoi ancora dire: ma io sono libero e faccio quello che mi pare? No, perché Cristo è morto anche per lui. Perché qualcuno poteva dire, ma se è debole imparerà e dovrà crescere. No. E ancora una volta, quante cose nella nostra esistenza, noi che siamo stati genitori, non abbiamo fatto per non dare un principio sbagliato ai nostri figli quando erano piccoli. Abbiamo limitato la nostra libertà perché non erano ancora pronti a capirla. Vale lo stesso principio nella vita cristiana. Forse ci sono dei bambini in Cristo e dobbiamo avere cura di loro, amore. E Paolo dice: ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. E se ti trovi nella zona grigia e stai facendo ciò che non è proibito da Dio e la tua coscienza lo accetta, se stai scandalizzando qualcuno, se non hai amore nei suoi confronti che dovrebbe portarti a non fare quella cosa, quella situazione diventa peccato per quello che si dichiara maturo. Sta peccando qua Paolo contro Cristo. Ora, quella cosa non era di per sé un peccato, ma se tu non prendi, non ti fai i problemi di chi ti sta intorno, quello diventa peccato. Allora, quale sarà la cosa giusta da fare? Versetto 13. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Come fare a decidere di fare o non fare qualcosa che la Bibbia non condanna o approva? Se rientro in una zona grigia, se è dubbio, ecco, se un cibo scandalizza qualcosa, se quella cosa fa male a qualcuno, non mangerò più, non farla, perché per lui è un danno. Ora, laddove ci sono tutte queste zone dubbie, come facciamo a decidere che cosa è giusto o cosa è sbagliato? Ci possono essere due estremi. Un estremo è stilare una lista di regole. E ci sono coloro che amano questi, si sentono molto più a loro agio, perché ciò che devono fare è semplicemente conformarsi a una regola. Ma il punto è, non hai mai interiorizzato la vita spirituale, la vita cristiana. Non sanno cosa significa camminare veramente nello spirito. Vivono all'interno di schemi prestabiliti e vogliono semplicemente sentirsi dire fai questo, non fare quell'altro. Si conformano a regole e si convincono che quella regola è vita spirituale. Invece ha un altro nome. E legalismo. Ora ci sono molti problemi su questo. Non si riuscirà mai ad avere una lista perfetta, perché ciò che è giusto per me può essere sbagliato per un altro e siamo di nuovo punto e a capo. E secondo, stabilirebbe uno standard orribile di spiritualità. Gli spirituali sarebbero quelli che fanno ciò che dice la lista. Il legalismo diventerebbe lo standard spirituale e si soffocherà la libertà di essere in Cristo. In Cristo si sono abbattute molte regole, o no? Non ci siamo liberati dal sistema sacrificale ebraico, dal tempio, da tutte le leggi cerimoniali. C'è libertà perché c'è in previsione una maggiore maturità. Oppure il legalismo genera semplicemente ipocrisia. Tu fai un qualcosa, ma in un certo modo avrai sempre il combattimento dentro e non funzionerà, anche se ci sono cristiani che vivono in questo modo. Sentono che la loro spiritualità è dettata dal fatto se fanno o non fanno qualcosa. Astenersi dal fare le cose non è spiritualità. Camminare nello spirito è spiritualità. Questo è il lato positivo. Crescere nella maturità e comprendere che cosa sia giusto, secondo altre domande che vedremo. E d'altra parte, l'altra faccia della medaglia è il libertismo. Io faccio tutto quello che la Bibbia non condanna espressamente e non mi pongo nessun tipo di problema. Dato che sono libero in Cristo, farò tutto ciò che non è proibito senza farmi altre domande. Paolo dice che c'è un grande principio che limita la nostra libertà ed è la parola amore. Non si può dire semplicemente, dato che non è proibito, lo farò. C'è una considerazione più alta di questa ed è l'amore. L'amore pone limiti alla libertà. Questo è l'obiettivo di Prima Corinzi capitolo 8. Quindi iniziamo con la necessità di edificare gli altri nell'amore. Come valuti adesso, sotto questo principio, quello che fai? C'è qualcosa nella mia vita che può essere un problema per qualche fratello? C'è qualcosa che non so se sia giusto o sbagliato? Tante domande dobbiamo porci e spero che questo passo possa averle suscitate. Ma alcune domande, o meglio, dalle risposte a queste domande, potremmo ricavare come uscire dalle varie zone grigie. Se qualcosa non è né approvato né condannato nella Bibbia, quel qualcosa ne ho bisogno o rallenterà la mia vita cristiana? Ne trarrò un beneficio spirituale? È questo che Gesù farebbe nello stesso tempo, nello stesso luogo e nella stessa cultura? Perché guardate, fratelli, ci sono molte cose che oggi noi consideriamo scandalose e in altre parti del mondo fratelli non le considerano tali e viceversa. Leggevo in un commentario che fa nella nostra zona, per noi, siccome lì coltivavano molto tabacco, fumare non è uno scandalo ed è uno scandalo vedere, siccome non erano in una zona di mare, andare in spiaggia. Ma l'autore dice, ma invece dove viviamo noi, che siamo in spiaggia, è normale mettersi in costume da bagno e avrebbe scandalizzati quelli che fumavano. Quindi vedete che ci sono dei principi. Poi potremmo entrare nel punto se fumare fa male o meno e abbiamo un altre cose da seguire. Ma il punto è che ci sono delle cose dove in ogni tempo, in ogni cultura o nel tempo le cose possono cambiare. E non sto permettendo dei peccati, perché se la Bibbia definisce peccato un qualcosa, lo rimane per sempre. Quindi ne ho bisogno, ne otterrò beneficio, e questo che Gesù farebbe, quello che faccio mi aiuterà a diffondere il Vangelo? Ciò che faccio mi renderà un cristiano credibile agli occhi degli altri? Sarò più forte in Cristo se faccio questa cosa qua? Glorificherà Dio? E infine, può danneggiare qualche fratello che mi può vedere in questo? Non è così semplice stabilire se sia giusto o sbagliato. Si tratta di capire chi ne subirà le conseguenze. E forse ci sono cose che sono giuste di per sé, ma se le fai feriranno qualcuno che pensa che siano sbagliate. Per cui che questo principio possa essere un qualcosa che ci orienta a fare le cose che possano portare gloria a Dio. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo toccato un principio che forse può portare confusione, che è molto, molto pensiero umano, perché laddove la tua parola non si esprime chiaramente si può aprire a tante interpretazioni. Ma al tempo stesso, Signore, la conoscenza porta a essere maturi, Signore, quindi l'obiettivo è di aumentare conoscenza per vivere, Signore, liberi in Cristo. Però, Signore, se questa conoscenza ci porta a ferire qualcun altro, che noi possiamo avere gli occhi su queste, su questi fratelli più deboli che ancora devono imparare, che hanno bisogno di crescita, Signore, e che attraverso il nostro amore, Signore, e la rinuncia a queste cose, possiamo permettergli, Signore, di diventare sempre anche per loro più maturi. Grazie, Signore, per la Tua parola, che questa parola, Signore, possa aiutarci a comprendere e a fare luce al resto della nostra esistenza e dei nostri giorni e comprendere quale sia il giusto modo per le nostre vite. In Cristo Gesù. Amen.